ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Eccoci di nuovo a Caravan. Se volete ascoltare una storia siete nel posto giusto. Io sono Silvia e staremo assieme per i prossimi 30 minuti. Comincia il mese di maggio e quindi è pronto per voi un nuovo tema, ovvero Miles Davis. Per spiegare come si svolgerà questo mese, vi dirò che abbiamo appunto a che fare con un personaggio molto complesso e di cui se ne sono dette tante, e questo è uno dei motivi per cui lui decide di scrivere un'autobiografia. Che sarà il testo da cui trarremo la maggior parte dei passaggi che leggeremo. Partiamo appunto dal prologo dell'autobiografia. Comincia così. Statemi bene a sentire. La sensazione più fantastica che abbia mai provato nella vita, intendo dire con i miei vestiti addosso, è stata quando ho sentito per la prima volta Diz e Bird suonare insieme a St. Louis, nel Missouri, nel 1944. Bene, noi partiamo da dove è partito lui, con Diz e Bird, A Night in Tunisia. Nella mia musica sono arrivato vicino alla sensazione di quella notte del 1944, la notte in cui sentii per la prima volta Diz e Bird, ma non ci sono mai arrivato del tutto. Vicino, vicino, ma non del tutto. Continuo a cercarlo, ad ascoltare e a sentire quel qualcosa, cercando sempre di farlo crescere dentro di me e nella musica che suono ogni giorno. Se mi guardo indietro, non ricordo molto dei miei primi anni e comunque non mi è mai piaciuto granché guardare indietro. Ma una cosa che so per certo è che l'anno dopo la mia nascita, un terribile tornado colpì St. Louis e si portò via tutto. È come se ricordassi qualcosa a questo proposito, qualcosa nel fondo della mia memoria. Forse è proprio per questo che ogni tanto mi prende quella rabbia. Forse mi ha lasciato un po' di quel suo fiato. Per suonare la tromba hai bisogno di molto fiato. Credo nel mistero e nel soprannaturale. E un tornado è veramente qualcosa di misterioso, soprannaturale. Miles nasce il 26 maggio del 1926 ad Alton, una piccola città fluviale vicino al Mississippi, nell'Illinois. Il padre è un medico dentista, quindi vive in condizioni economiche abbastanza agiate ed inoltre ha la possibilità di recarsi dai nonni nella fattoria e praticare l'equitazione, uno degli sport che continuerà a praticare nel corso della sua vita e che per lui saranno molto importanti. La prima vera attenzione alla musica ce l'ha verso i 7 anni ascoltando un programma alla radio che si chiama Harlem Rhythms. Vi leggo sempre un pezzo della sua autobiografia a proposito di questo. La musica è una cosa strana, se ci pensate bene, perché è difficile stabilire il momento in cui per me tutto è cominciato. Ma io penso davvero che un po' sia iniziato su quelle strade dell'Arkansas e un po' con quel programma alla radio, Harlem Rhythms. Quando mi ha preso la passione per la musica, sono andato fino in fondo. Da allora non ho avuto tempo per altro. A 12 anni comincia a suonare la tromba, a 16 mette incinta Irene Burt, la sua prima ragazza. Di lei dice: pesava meno di 50 kg, era alta più o meno 1,65, ma ciò che mi piaceva di lei davvero erano i piedi. Finisce le scuole e sempre con la sua tromba fa l'audizione per entrare alla Juilliard di New York, una scuola molto prestigiosa che esiste tutt'oggi e che è una vera e propria istituzione. Passa alla grande l'audizione e quindi nel 1944 arriva a New York. La prima cosa che fa è cercare Des e Bird, la seconda è cercare un maneggio.
Thank you.
prima grande occasione gli fu forse offerta nel 1945, quando Parker lo invitò ad entrare nel suo quintetto. Fu per lui una dura scuola, infatti avvertiva l'inadeguatezza della sua preparazione e spesso dichiarava di volersene andare. Sotto altri aspetti l'esempio di Bird però era negativo, a volte gli capitava di doverlo mettere a letto, inebetito dagli stupefacenti, ancora con la siringa conficcata nel braccio, ma seppe resistere dalle tentazioni della droga per altri 4 anni. Nel 1946 Bird viene internato al Camarillo. Di questo periodo vi consiglio caldamente di ascoltarvi di Charlie Parker, Relaxing at Camarillo, dal quale potrete cogliere un'atmosfera stranamente rilassata rispetto al luogo in cui viene concepito questo pezzo. Nel 1947, un anno dopo, Bird esce ripulito, il quintetto si ricostituisce e tra i brani registrati ce ne sono alcuni come Milestone o Donna Lee, che andremo ad ascoltare tra poco, nei quali possiamo cogliere il primo Miles dalle frasi ritmiche semplici ma efficaci. Nel 1948 aveva ormai molti amici nell'ambiente, gente che contava o che avrebbe contato molto di lì a pochi anni. Con Gil Evans, nell'appartamento di quest'ultimo, Jerry Mulligan e altri, si discusse sull'utilizzare il sound suggestivo dell'orchestra di Claude Tronil in un complesso di minori dimensioni. Nacque da quelle discussioni un jazz raffinatissimo, che Miles portò in sala di registrazione tra il 49 e il 50. Da questi anni noi ci andiamo ad ascoltare uno dei suoi capolavori, Boplicity, in una registrazione del 29 aprile, sempre del 49, dove troviamo Lee Konitz, Jerry Mulligan e l'arrangiamento è di Gil Evans.
Thank you.
A maggio dello stesso anno, quindi del 49, Miles attraversa per la prima volta l'Atlantico per partecipare al grande festival jazz organizzato da quel Charles Delaunay che abbiamo già incontrato all'inizio del nostro cammino con Django Reinhardt, proprio a Parigi. Sembra impaurito, ma non è solo quello, era anche annoiato e scoraggiato. Anni dopo lo confessò lui stesso, infatti, che a ritorno da quel viaggio cominciò a iniettarsi dell'eroina nelle vene. Ci sarebbero voluti più di 4 anni per liberarsi dalla schiavitù della droga, anni nei quali svolse un'attività discontinua fatta per lo più di brevissime scritture. La sua musica comincia ad animarsi a metà degli anni 50. Le sue frasi ritmiche brevi, che costituivano una nota distintiva dei suoi temi e dei suoi discorsi improvvisativi, aumentano e acquistano sempre più valore. Si trova infatti nella generazione degli art bopper, nonostante sia meno spinto a livello sonoro. Ad un certo punto trova la forza per liberarsi dal vizio degli stupefacenti e lo fa alla Miles Davis, ovvero nel modo più drastico. Si chiude nella sua camera e si mette ad aspettare che passi. È la terribile terapia che i drogati chiamano cold turkey, ovvero tacchino freddo. A proposito di questo, Miles Davis anni più tardi disse: «Stavo male e mi ero stancato di quella roba. Sapete, ci si può stancare di tutto, ci si può stancare anche di avere paura. Mi sdraiai sul letto e mi misi a guardare il soffitto. Per 12 giorni di fila, durante i quali imprecai contro tutti quelli che non mi piacevano. Era come avere una grande forma di influenza, però un po' peggio. Vomitavo tutto quello che cercavo di mandar giù. I miei pori si erano dilatati e puzzavano come se fossi immerso nel brodo di pollo. Poi finì». Dicevamo appunto che matura il suo stile a metà degli anni 50 e tra i dischi che lui incise con piccole formazioni nel 1954 è tra gli anni più significativi della sua carriera. Fra quelli prodotti nella felice seduta di marzo, da un quartetto completato da Horace Silver, Percy Heath e Art Blakey, si raccomandano particolarmente Lazy Susan e It Never Entered in My Mind. L'ascoltiamo. Thank you. Questa era It Never Entered in My Mind, una sessione del 1954 del mese di marzo. Il nostro racconto di Miles Davis si ferma qui per oggi e continueremo lunedì prossimo. Dovrete tenere a mente che tutto quello che abbiamo detto finora è stato prima di Kind of Blue. Riprenderemo da qui la prossima volta, quindi sempre lunedì alle 17:30, sempre su Radio Bue. Io vi ricordo i nostri contatti, la pagina del programma la trovate su Facebook e anche quella della nostra playlist ufficiale, ovvero di Jazz on the Corner. Inoltre, se andate sul sito di Radio Bue, potrete nella sezione podcast scaricarvi la puntata e trovare la tracklist completa dei brani che avete ascoltato nella puntata di oggi. Ringrazio Enrico in regia, io vi aspetto sempre su Radio Bue, sempre a Caravan, lunedì alle 17:30. Ciao da Silvia.
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.